Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Vera Tripodi, sono una filosofa morale che lavora qui al Politecnico presso servizio al Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, DET, e sono molto contenta di introdurvi il relatore di questa mattina, il professor Filippo Santoni De Sio, che insegna alla Delft University of Technology nei Paesi Bassi. Il professor Santoni De Sio ha conseguito un dottorato di ricerca in Italia, qui all'Università di Torino, e ormai lavora nei Paesi Bassi, al Delft, da una decina di anni. Quindi insegna etica della tecnologia ai futuri ingegneri. E dal 2018 al 2022 è stato anche docente a contratto di etica dei trasporti al Politecnico però di Milano. Si occupa di tantissime questioni di etica, appunto, della tecnologia e anche di filosofia, diciamo, morale nel senso un pochino più tradizionale del termine. Cito soltanto alcuni dei temi centrali della sua ricerca, diciamo, più recente. Si occupa di responsabilità morale nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e del concetto di controllo umano significativo, di cui oggi magari ci darà anche qualcosa. In qualità appunto di filosofo ha partecipato al dibattito politico sullo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, ha collaborato con molte istituzioni come per esempio la Commissione Europea e anche la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, il Ministero della Difesa della Svizzera, i Ministeri dei Paesi Bassi dei Trasporti, della Difesa e degli Esteri. Ha pubblicato tantissimi articoli su importanti riviste internazionali. Mi limito a citare due monografie. La prima, pubblicata in italiano nel 2013, è uscito per Cortina, Per colpa di chi? Che trovate appunto in libreria. E poi cito un libro che appunto uscirà nel 2023 presso la casa editrice Routledge, Moral Freedom in the Age of the Artificial Intelligence. Il titolo appunto della lezione che terrà, credo appunto sia questo, Libertà umana e intelligenza artificiale. Prima di dare la parola al professore, volevo appunto ricordare che alla fine della sua lezione avremo appunto uno spazio di discussione, quindi per raccogliere alcune domande, alcuni commenti a cui appunto il professore risponderà. Quindi senza ulteriori indugi io ringrazio, vi do comunque di nuovo il benvenuto, ringrazio il professore per essere venuto appunto da Delft fino qui a Torino e buona lezione.
Grazie Vera. Sì, in realtà non mi è costata tanta fatica venire dall'Olanda a Torino, perché sono di Torino, come ha detto Vera, quindi sono onorato e felice di essere qui per mille motivi. Questa bellissima iniziativa della Biennale Tecnologia e di essere parte di un movimento che anche a Torino finalmente sta cercando di collegare le scienze, la tecnologia e le discipline umanistiche, e di essere a Torino. Ci sono degli studenti e studentesse del Dazeglio, che dove io ho studiato, c'è la mia famiglia torinese qui, insomma, chiamiamola più una rimpatriata con una lezione, dai. Allora, metto il cronometro perché cerco di parlare un massimo di 35 minuti e poi ci sarà spazio per chiacchierare e discutere di quello di cui vi parlerò. In realtà la prima parte, questo è il campus dell'Università Tecnica di Delft dove lavoro, e io ho sempre due diverse copertine, secondo dove vado. Questa è quella più tech e questa è quella più old school, vintage, dipende da dove parlo. Qui ero indeciso perché essendo una cosa a cavallo le ho messe tutte e due. Quindi questa è Delft, è il campus tecnologico dove insegno, ma Delft è anche una bellissima cittadina olandese con i canali, una piccola Amsterdam, e questa è Delft nel 600 vista da Johannes Vermeer, o Vermeer come si dice in italiano, quello della ragazza con l'orecchino di perla era di Delft, e questa è una veduta di Delft. Faccio etica della tecnologia, che è una cosa che fino a qualche anno fa nessuno sapeva bene cosa fosse, e quando mi sono trasferito a Delft nel 2012 era una cosa abbastanza di nicchia, ogni tanto mi domandavo cosa fossi finito a fare, insomma sembrava una cosa un po' particolare, eccetera. Poi c'è stato un momento di gloria, un'esplosione di interesse per l'etica e la tecnologia, che è stata dovuta soprattutto a questa cosa qua. A un certo punto è partita il sogno dei veicoli a guida autonoma negli Stati Uniti, soprattutto spinto dalle grandi compagnie tecnologiche, Google e altre. E quindi qualcuno ha iniziato a dire, caspita, qua ci stiamo prefigurando dei dilemmi morali nuovi incredibili. E credo tutti avete seguito questa roba qua, perché a un certo punto è finita un po' su tutti i giornali. Questo è un video su YouTube di Patrick Lin, molto bello ed efficace. E l'idea è questa qua, c'è un veicolo a guida autonoma, senza guidatore, dove il guidatore non può intervenire, che affronta una situazione inaspettata, un incidente inevitabile, dove anche il computer non ha modo di evitare l'incidente, però ha delle scelte di fronte a sé, può girare da una parte e colpire degli occupanti della strada che stanno alla sinistra del veicolo, oppure girare dall'altra e colpire degli altri occupanti, magari una motocicletta rispetto a un'automobile, oppure può decidere di colpire il carico del camion davanti a sé, probabilmente uccidendo o ferendo gli occupanti del veicolo. E quindi, grande dilemma morale, i programmatori di questo veicolo, come dovrebbero programmare il veicolo in questa circostanza? Dilemma morale, serve la filosofia, servono i filosofi nella tecnologia. Quindi io sono stato molto contento da una parte, perché questa cosa mi è valsa a prendere dei grant, dei finanziamenti, quando vado in giro le persone sanno di cosa mi occupo, quindi tutto questo è molto bello. Però la domanda è se davvero questo, cosa ci dica davvero questo della rilevanza dell'etica, della filosofia, delle scienze umane per la tecnologia. Ci sono due interpretazioni. Se prendi l'interpretazione letterale di questa cosa qua, secondo me non ti dice molto. Tu parli con gli ingegneri e ti dicono, ah sì, vero. Sì, questa cosa qua quante volte succederà esattamente? Una su un miliardo? C'è un problema che mi devo davvero porre? Parli alle aziende e ti dicono, sì, interessante, io pensavo che ci fossero problemi più interessanti nei veicoli a guida autonoma, comunque ok, grazie. Il problema è che chi aveva inventato questi esperimenti mentali, si chiamano in filosofia, significa come nella scienza, quando tu vuoi isolare una certa cosa, fai un esperimento, isoli una serie di parametri, ti concentri su un aspetto e vedi che cosa ti viene fuori a livello di pensiero. E quello che avevano in mente quelli che hanno inventato questi esperimenti mentali era una cosa diversa, era una cosa più ampia, molto più importante di questa qua. Cioè, qual è la cosa più ampia che c'è dietro questo esperimento mentale? Non è tanto che dovremo decidere chi uccidere in un incidente che avverrà una volta su un miliardo forse. Questo tutto sommato sì, è una tragedia, ma succede, non è una roba così importante. Dico anche roba perché siamo a Torino e voglio far sentire che sono locale. E quello che è importante è l'aspetto temporale, ecco, però mi è scappata una slide in inglese, abbiate pazienza. E questa cosa qua è l'aspetto temporale. Questa è una citazione che a me piace molto. È sempre troppo presto per decidere cosa fa la tecnologia finché improvvisamente è troppo tardi. L'aspetto temporale è fondamentale. Quando è il momento in cui dobbiamo iniziare a preoccuparci di cosa farà la tecnologia nella società? Quell'esperimento mentale lì serve, secondo me, a dirti questa cosa, che il momento è mentre progetti la tecnologia, non è quando la tecnologia c'è già, perché quando l'automobile arriva all'incrocio è troppo tardi, la dovevi programmare prima. E questo è il grande insegnamento di questo tipo di esperimenti mentali. Se vogliamo una tecnologia che sia ben allineata con i bisogni, i valori, i principi, una tecnologia che ci serva davvero, dobbiamo iniziare a pensarla prima, perché quando poi è già prodotta, è già progettata, è troppo tardi, ci saranno troppi interessi, è già sul mercato, è già stata progettata, sono stati già investiti miliardi e non la cambieremo più. Ci piace l'internet di oggi? Sì, no, forse, non importa, ormai non lo cambiamo più. Abbiamo un problema di dati con le big tech? Sì, ce l'abbiamo, quindi cosa facciamo adesso? Dobbiamo pensarci prima. Poi è difficile, c'è una serie di dilemmi su come fare, anticipare, immaginare, non ho tempo di entrarci, ma insomma questo aspetto della progettazione anticipatrice basata sui valori, sui principi, è un aspetto molto importante. Da noi la chiamiamo responsible innovation o value sensitive design, quindi innovazione responsabile o progettazione basata sui valori. E questa idea per la quale quando si progetta bisogna uscire dalla progettazione come un'attività prettamente tecnica o scientifica e considerare la progettazione come un fenomeno sociale, politico, nel quale tutti dobbiamo essere coinvolti, eccetera, eccetera. Diversi stakeholders, diversi valori. E per i filosofi questa è una rivoluzione. Mi ci metto io perché poi sembra che gli ingegneri, poveretti, non sanno cosa fare, ma meno male ci sono i filosofi. I filosofi non hanno idea neanche loro. Quindi dobbiamo tutti imparare. La filosofia tradizionale, come l'ho imparata io, qua a Torino, è una filosofia che per definizione è, se ci pensate anche voi quando fate filosofia a scuola, è una cosa riflessiva. tu guardi la realtà e ci pensi. No, questa è la filosofia, il modello della filosofia è di riflessione, una cosa che viene dopo. Ci sono le cose e tu ci pensi. Però anche nella storia della filosofia ci sono stati filosofi che hanno detto ma questo è sbagliato, la filosofia deve cambiare il mondo, non deve solo osservare il mondo. Cosa ce ne frega di una filosofia che ci racconta come il mondo? Ci sono già tante discipline che ci raccontano come il mondo. Vogliamo sapere come cambiarlo. Il famoso filosofo del tedesco, un filosofo tedesco dell'Ottocento caduto un po' in disgrazia, Karl Marx, diceva questa cosa qua. Cosa serve una filosofia che non cambia il mondo? E un po' il principio è questo qua, una filosofia della progettazione, una filosofia che ci dia i principi del futuro, di come vorremmo che fosse il mondo, di come impiantarli, incorporarli nella tecnologia, che è uno degli aspetti che costituisce il mondo e determina i nostri comportamenti nel mondo in maniera più profonda. Salto indietro alla filosofia, perché qui a Torino, tanti anni fa, ho fatto una tesi di laurea sul libero arbitrio, che era la mia fissazione, e c'era questa cosa della la libertà morale, che era il vecchio titolo del libro, adesso ho deciso di chiamarlo libertà umana, perché libertà morale fa venire in mente queste cose qua un po' noiose, Kant, eccetera, eccetera. Vorrei non dare l'impressione di essere quel tipo di filosofo, con tutto il rispetto anche per i filosofi che fanno filosofia tradizionale, ma non è quel che faccio io. Però all'epoca facevo questo tipo di filosofia e c'era questa cosa della libertà e del determinismo, che è un grande filone della filosofia occidentale, poi non in tutte le filosofie, poi noi quando diciamo filosofia parliamo della filosofia occidentale. Nella filosofia occidentale c'è questa ossessione della libertà sempre contro qualcosa. Allora nel Medioevo era Erasmo contro Lutero, libero arbitrio e servo arbitrio. Se Dio sa tutto, come facciamo a essere liberi? Se Dio ha previsto tutto, allora noi non siamo liberi. Poi si è andati avanti, c'è stata la rivoluzione scientifica, allora la scienza, beh, se la scienza spiega tutto, anche i nostri comportamenti, allora tanto non siamo liberi. Poi è arrivata la biologia, e guardo Francesca, è arrivata la biologia e ha detto il genoma, troveremo nei geni tutto quello che c'è da sapere, e poi nel genoma c'era molto meno di quello che si aspettava e non è bastato spiegare neanche quello. Poi sono arrivate le neuroscienze e tutto nel cervello, vai a vedere cosa c'è nel cervello e quindi la libertà umana non c'è. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale, ci sono arrivato, scusate. O la tecnologia in generale, e ora sembra che la tecnologia sia questa forza che spiega tutto, che determina il futuro, contro la quale non possiamo fare nulla, che possiamo solo cercare di capire, seguire nella migliore delle ipotesi. E questo è un po' un problema, perché è una nuova forma di pensiero deterministico, determinismo tecnologico. Quel che spiega la storia, l'umanità, tutto è lo sviluppo tecnologico, noi dobbiamo seguire. E questa è quella che gli economisti chiamano una profezia che si autoavvera. Cioè per il fatto di fare la profezia si avvera. Perché se tu credi che la tecnologia determinerà tutto, succederà così, perché non farai nulla per cambiare il corso delle cose. Ma se tu credi che c'è un margine di libertà e che dobbiamo e possiamo, con mille difficoltà, cercare di cambiare questo corso di cose, allora forse questo può succedere. Magari no, resta difficile, ma può succedere. Ovviamente nel momento in cui tu ti metti a fare questo discorso, poi ti accorgi che non siamo d'accordo. Anche se siamo d'accordo sul fatto che vogliamo dare un'impronta al futuro diversa da quella che viene da forze esterne a noi, eccetera, o comunque da solo una parte della società, quella che produce la tecnologia, poi, come è ovvio, siamo in disaccordo su qual è la direzione in cui il mondo deve andare. Guarda, quando parliamo di politica, siamo tutti d'accordo che vogliamo che il nostro paese vada bene, ma poi non siamo d'accordo su cosa significa questo. Stesso qui. Ci saranno sempre tensioni tra valori. E nella progettazione chi fa ingegneria lo sa, i trade-off tra valori nel design sono un classico. Se tu vuoi aumentare la sicurezza, un altro valore di progettazione ti andrà giù. Su online, se tu vuoi più privacy, magari avrai meno efficienza nei servizi. Se vuoi più sicurezza, avrai meno di un'altra cosa, eccetera, eccetera. E dei miei colleghi di Delft hanno avuto questa idea che hanno pubblicato in questo paper, nella quale dicono, certo, questo è lo status quo, però se noi vogliamo essere veramente innovativi, una tecnologia che è veramente innovativa è precisamente una tecnologia che ti consente in parte almeno di superare queste tensioni di valori, questi trade-off e di non accettare di nuovo come un dato di fatto che non si possano avere due o più valori allo stesso tempo nella progettazione. Okay? Quindi la cosa tipica dice, mi spiace, se vuoi un motore di ricerca che funziona devi dargli tutta la tua vita, funziona così, o privacy o efficienza, spiace. Sfortuna, quindi tutto quello che puoi fare è farlo un po' meglio, un po' peggio. Dice, no, se vuoi davvero fare una cosa innovativa, inventa un motore di ricerca che funziona bene come Google e non ti succhia tutta la vita. Impossibile, certo, impossibile adesso, stiamo parlando di innovazione, non stiamo parlando di quel che è possibile adesso, stiamo parlando di cosa vogliamo in futuro, di dove dobbiamo investire le nostre attenzioni e le nostre energie. Questo è un modo di dare senso al concetto di innovazione responsabile. Questa è la parte più scientifica e più matematica di cui sono stato capace di produrre in questo talk, questo grafico, quindi vorrei che apprestasse lo sforzo. Però l'idea è questa qua, cioè l'innovazione responsabile è quando si cerca di trovare una superare una tensione tra due cose che non sembrano al momento tecnicamente possibili. Ok, questo a me è un modo che piace molto. L'altra sera ho visto lo spettacolo di Paolini e Paolini prendeva un po' in giro l'etica, diceva ma alla fine l'etica cos'è? Lo Spirito Santo, questa roba che non si capisce che cos'è, che puoi avere e non avere. Ecco, a me questo sembra un modo molto concreto di far capire cos'è l'etica. Ci sono dei principi, anche per gli ingegneri, ci sono dei principi nella progettazione, dei valori e li devi combinare. Come si fa? È una sfida filosofica, prima individuare i valori, ma poi anche tecnica di trasformare questi valori in sistemi socio-tecnologici. Vengo al tema, questa era una lunga introduzione su cosa faccio, cosa mi interessa la tecnologia, cosa c'entra la filosofia e la tecnologia. Vengo al tema del libro che sto scrivendo, che è La libertà umana e l'intelligenza artificiale. E il libro ha tre parti e cercherò molto brevemente di presentarvi alcuni aspetti delle cose che sto scrivendo. Alcune ce le ho chiare, alcune no, per cui il senso è anche che mi aiutate un po' a risolvere le parti ancora aperte di questo libro. Allora, partiamo dalla... sono tre grandi aree in cui l'intelligenza artificiale impatterà l'umanità, e lo fa già, almeno quelle che discuto in questo libro. Uno è il mondo del lavoro, uno è il mondo delle decisioni critiche, come quelle nella guida, nelle scelte militari, eccetera, e il terzo è quello della sfera politica. Partiamo dalla prima, Capitale Umano, anche titolo di un bel film di Virzì di qualche anno fa. Uno dei temi classici dell'intelligenza artificiale è rimarremo tutti senza lavoro, che è peraltro un tema classico anche delle macchine che sostituiranno, l'evoluzione industriale, eccetera. Però questa volta potrebbe essere diverso, perché poi gli economisti ti dicono sì, ma guarda la storia, tutti preoccupati per le macchine che ci avrebbero sostituiti, siamo ancora tutti qui a lavorare, guadagniamo anche di più, perché anziché montare le macchine faremo la manutenzione, eccetera, eccetera. Poi il primo giorno c'è stata la presentazione della Syntaleb che diceva sì, ma attenzione a fare queste generalizzazioni, perché poi nella storia ci sono le pandemie, ci sono le guerre, ci sono gli eventi che non necessariamente seguono il trend della storia. Quindi anche qui non diamo per scontato che sarà come nel passato, stavolta potrebbe essere diverso. E ci sono elementi per credere che sarà diverso. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non sostituirà soltanto i lavori ripetitivi come le macchine tradizionali fanno, i lavori manuali, meccanici, in un ambiente strutturato con poche possibilità di margine. L'intelligenza artificiale sostituirà la ricerca paralegale, la ricerca scientifica, ci sono le applicazioni che scrivono gli articoli sportivi per i giornali basati sui risultati delle competizioni, una serie di attività che non pensavamo si potessero automatizzare, sono già state automatizzate. Quindi potrebbe essere che un sacco di attività e di lavori verranno automatizzati, la guida e via dicendo. Quindi ci sono queste proiezioni che fanno questi scenari in cui dicono in questo paese 50% dei lavori potrebbero scomparire, in quell'altro eccetera eccetera. Questa è una discussione molto interessante, che però a me lascia un po' perplesso, perché siamo di nuovo nell'ambito della previsione, stiamo di nuovo guardando le cose come se non ci riguardassero, tipo, guardate, la tecnologia farà questo, rimarremo 50% disoccupati. Cioè, di nuovo, un momento, la tecnologia la stiamo facendo noi, possiamo decidere come farla. Quindi, di nuovo, la cosa importante è che in questi libri, per esempio, quello di destra, Ford, è stato anche tradotto in italiano, si fa tutta questa analisi del perché l'intelligenza artificiale è nuova, l'impatto sul lavoro, eccetera, si dà per scontato che questa roba succederà in questi termini, che tutto quello che si potrà automatizzare verrà automatizzato, e quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è, in qualche modo, per chi è fortunato e raccoglierà i benefici di questa rivoluzione, gli investitori, i programmatori, eccetera, bene per loro, gli altri dovranno arrangiarsi un po', quindi bisogna immaginare un nuovo stato sociale, un reddito di cittadinanza globale, chi più ne ha più ne metta. E poi anche, questo lo dicono invece quelli, i business people, la business people di Harvard, eccetera, e dico ragazzi dobbiamo svegliarci, ripensare quello che dobbiamo studiare. Quante volte vi sarete sentiti dire dovete studiare cose nuove perché l'intelligenza del 2100 è quella dove che si combina con l'intelligenza artificiale, le cose che le macchine non sanno fare, il pensiero critico, la creatività, che anche questo va benissimo, ma tutto questo rientra in quest'ambito di filosofia reattiva, cioè la tecnologia va, toglierà i lavori e noi ci dobbiamo adattare, inseguire, studiare cose nuove, trovare uno stato sociale che ci sostiene, eccetera, eccetera. Mentre mi sembra che la domanda dovrebbe essere vogliamo davvero una tecnologia che ci sostituisce o vogliamo una tecnologia che ci aiuta, che ci supporta, che ci aiuta a fare il nostro lavoro meglio, che ci risolve i problemi e non che ce li crea. Di nuovo, è una questione di quali principi, quali valori ci sono nella progettazione attuale, dove per progettazione in senso molto ampio, perché poi qua ci sono ragioni politiche, economiche, non è solo la progettazione ingegneristica, è tutto il sistema della tecnologia che è orientato alla sostituzione umana, ma per ovvi motivi, lo diceva ieri Marco Deramo nella sua presentazione, perché è una tecnologia fondamentalmente spinta da un principio capitalistico di risparmio per le imprese, e per le imprese quella è la tecnologia che serve, quella che ti fa risparmiare i costi del lavoro, che ti fa aumentare la produttività, che è un'ambizione legittima, ma non dovrebbe essere l'unico principio alle spalle dello sviluppo tecnologico. Quindi il grande tema, di nuovo generale, è futuro del lavoro e tecnologia. Non pensiamolo solo in termini di limitiamo i danni della disoccupazione causata dalla tecnologia, ma pensiamo che tecnologia ci serve sul lavoro. E non solo a un livello individuale, proteggiamo e pensiamo alle, guardate se vi capita il documentario di BBC sulle fabbriche di Amazon e vi passa la voglia di comprare le cose su Amazon, e per fare un esempio, dove la tecnologia è chiaramente progettata per rendere le persone dei robot al servizio delle macchine, dove l'intelligenza artificiale rileva i tuoi stati fisici per farti produrre al massimo, e Charlie Chaplin tempi moderni 2.0, dove non è solo il robot, ma è tutto, anche gli aspetti cognitivi, di misurazione, tutto funzionale a farti produrre di più senza neanche darti il tempo di andare in bagno, di fare niente. Allora, se questo è il futuro che vogliamo, non credo sia una grande idea. Ma al di là di questo, quello che voglio dire è che lì tu puoi fare due discorsi, dire ok, più diritti dei lavoratori, che va benissimo, ma di nuovo non è il punto. Il punto è, è questo sistema che vogliamo. Quindi tutta questa premessa per dire che poi nel libro c'è un altro aspetto che io trovo interessante, che è questo, cioè un altro tema sul futuro del lavoro è anche la tecnologia con la quale si può collaborare, che non ci butta fuori dal mondo del lavoro, ma che ci aiuta, ci fa lavorare, a volte non ci piace perché toglie significato al lavoro. Quante volte vi capita che qualunque mestiere voi facciate, non è più come una volta, la macchina fa tutto, fa delle cose, il computer mi dice delle cose che non capisco, non è più il lavoro come lo facevo io, che tu sia un medico, il computer fa la diagnosi, sei un avvocato, e un professore, ormai è tutto automatizzato, non capisco più il lavoro che faccio, ho un problema. Allora, questo di nuovo, a livello individuale è un problema importante, che però secondo me non è fondamentale, cioè lì sì davvero puoi immaginare che sia una questione di rieducarci, di imparare, di progettare la tecnologia che collabora meglio con noi, eccetera. Quello che trovo più interessante, di nuovo, è a livello aggregato, il significato del lavoro, non tanto per l'individuo che non riesce a capire la tecnologia, che ripeto, è un problema, ma piuttosto ci sono dei casi dove l'uso di certe tecnologie cambia fondamentalmente, crea uno slittamento dei principi fondativi del tipo di lavoro che stai facendo. Qua ci sono due esempi. Ieri Mario Ricciardi, qui alla Biotecnologia, ha discusso il saggio di William Lucy chiamato The Death of Law, quindi la morte del diritto, perché sostiene che l'uso massiccio di tecnologie di intelligenza artificiale nei procedimenti giuridici, certo rende tutto più efficiente, ma rischia di impattare alcuni principi fondamentali del diritto. Il giudizio umano, la trasparenza, la possibilità per le persone di appellarsi e capire da dove è venuto questo giudizio, eccetera, eccetera. Questo è un esempio dove non è solo il singolo avvocato o avvocatessa che non gli piace più il lavoro perché è troppa tecnologia. Sono proprio i principi della disciplina che rischiano di cambiare e non necessariamente in una direzione desiderabile. Lo stesso per la cosiddetta googolizzazione della ricerca medica o scientifica. Di nuovo, l'acquisizione di dati di massa e big data ha dato una svolta incredibile alla ricerca scientifica, biomedica, eccetera. Ma ci sono alcuni che sono un po' preoccupati, perché di nuovo alcuni principi fondamentali della ricerca scientifica, tipo l'indipendenza, tipo la possibilità di dare spiegazioni e non solo fare previsioni o dare risultati basati su correlazioni fra dati elaborati da una macchina, potrebbe cambiare il nostro concetto di cos'è la scienza, sia dal punto di vista dell'ethos della scienza, l'indipendenza dagli interessi delle grandi compagnie commerciali, aziende commerciali, ma anche nel senso proprio essenziale di cos'è la scienza, quali sono i tipi di spiegazione che noi ci aspettiamo dalla scienza. Ok, quindi questi sono alcuni dei problemi che vedo nella questione del lavoro. C'è questo mito della tecnologia autonoma. No, se voi doveste dire qual è una parola collegata all'intelligenza artificiale, una è intelligenza, ma c'è già nel nome, e l'altra è autonomia. Sono tecnologie che fanno le cose da sole. senza che noi facciamo niente. Ah, che bello, fa le cose al posto nostro, che comodità. Allora, qua a livello filosofico è importante capire che questa è una bufala. Cioè l'uso della parola autonomia in questo contesto è sbagliato. Chiamiamole diversamente, è un mito. Perché è un mito? Perché prima di tutto l'intelligenza artificiale qualcuno l'ha progettata, l'ha studiata per decenni, quindi di nuovo il mito che arrivi il grande genio della tecnologia, il Bill Gates, lo Steve Jobs, l'Elon Musk, e si inventi una cosa dal niente, è una sciocchezza. Sono cose che si basano su decine di anni di studi scientifici, tecnologici, finanziati dalle università pubbliche, con gli sforzi di una collettività di persone coinvolte. Quindi questa idea dell'autonomia come di una cosa che è emersa magicamente a un certo punto non è così, è il frutto di lavori anni. Quindi bisognerebbe dare credito e riconoscere da dove viene tutto il beneficio di questa roba qua. E l'altra cosa, anche nel funzionamento, le macchine non sono per niente autonome. Pensate a chi è che fa il lavoro, parliamo delle grandi aziende che in questo momento dominano i mercati tecnologici, di nuovo Amazon, Apple, Tesla e via dicendo. Chi è che fa il lavoro sui social network? Allora uno può dire, beh, la tecnologia. Il grande genio è quello che ha fatto l'algoritmo, è l'algoritmo che produce tutta questa bellezza. Che c'è in social... A me sembra che siamo noi. Ma chi è che posta le foto sui social network? Ma chi è che scrive sui social network? Ma chi è che ci mette la vita dentro i social network? Ma siete voi, siamo noi. Allora, da dove viene il profitto che c'è nei social network? Dalle nostre vite. Siamo noi che ci lavoriamo dentro. Prendi Airbnb, per dire, possibilità di muoversi, andare in giro per il mondo senza dover affidarsi alle strutture burocratiche, degli alberghi, eccetera, eccetera. Grandi genio che ha fatto l'app di Airbnb, va benissimo, ma voi usereste Airbnb se non ci fossero le review degli altri? No. Cos'è che vi dà fiducia nel sistema? La tecnologia o il fatto che c'è della gente che è andata nel posto e ha scritto questo posto è bello, questo posto è brutto? È la gente. Allora, il lavoro della tecnologia lo fanno le persone. E questo è un problema politico, perché se noi continuiamo a pensare che la tecnologia sia autonoma, giustifichiamo il fatto che Elon Musk e compagnia siano gli uomini più ricchi del mondo, perché hanno fatto loro, sono stati bravi, se lo meritano. Ma queste persone hanno sfruttato, non necessariamente in senso negativo, ma anche, si sono appoggiate sul lavoro di decine di anni di ricerca nelle università pubbliche, di dibattiti pubblici, e usano il nostro lavoro in una maniera che gli consente di fare questo profitto. Non solo i nostri dati, ci tendo a sottolineare perché è un tema classico, usano i nostri dati, che è vero, ma usano anche il nostro lavoro proprio, le nostre attività, quello che noi facciamo. Ok, veniamo ai veicoli a guida autonoma, di cui mi sono occupato un po', però non dal punto di vista dei dilemmi morali, cioè proprio mentre c'era tutta questa roba dei dilemmi morali, eccetera, eccetera, ci sono stati i primi incidenti con veicoli che avevano un livello di autonomia così... l'autopilot della Tesla, che ti tiene giusto la strada e tu dovresti star sempre attento, perché lo sanno benissimo Elon Musk e lo sanno tutti che non funziona ancora bene. E infatti nel 2016 il computer funziona talmente bene che non ha distinto un camion dal cielo, che è un errore secondo me abbastanza grave. Ora io non sono un esperto di ingegneria, ma di solito un camion nel cielo dovrebbero distinguere, perché erano bianchi. Oh, povero sensore, erano bianchi. Allora, adesso rido, ma è una cosa tragica, perché il conducente di questo veicolo è morto e ha commesso un errore il conducente, perché c'era scritto nei termini che lui doveva stare attento. Quindi colpa sua, danno la beffa anche a livello giuridico, colpa sua, perché c'era scritto nei termini e le condizioni che tu dovevi stare attento sempre. Non sei stato attento, peggio per te. Non è colpa della tecnologia, è colpa tua. Non è colpa di Elon Musk, è colpa tua. Due anni dopo ce n'è stato un altro, che per certi versi è ancora più tragico, perché questa volta a rimanere vittima non è stata la conducente, o in questo caso l'operatrice a bordo, ma è stata una persona che stava attraversando la strada con la bicicletta. Era notte, non si vedono bene le biciclette di notte, neanche i sensori delle macchine le vedono bene, e quindi la macchina non ha frenato in tempo, l'operatrice non era abbastanza attenta, nonostante fosse un'operatrice professionista, questa volta pagata da Uber per fare questo esperimento sulla strada, e hanno tirato sotto questa povera donna che attraversava la strada con la bicicletta, che purtroppo ha perso la vita. E c'è stato un grande dibattito, perché in questo caso la vicenda era ancora più complessa. Perché? Perché questa cosa era stata autorizzata al governo dell'Arizona per attirare le grandi compagnie dalla California in Arizona. Detto, venite da noi, perché da noi vi facciamo fare la sperimentazione in mezzo al pubblico, che è quello che a voi serve, perché la tecnologia funziona se la sperimenti in vivo, che è un po' come fare gli esperimenti per le nuove medicine sulle persone, che è una cosa che a noi va benissimo, no, giustamente. No, è vietata. È vietato fare la sperimentazione dei farmaci sulle persone senza il consenso per la strada, ma in Arizona era consentito sperimentare la tecnologia dell'auto a guida autonoma sulla strada pubblica. Perché? Perché si bisognava attirare le grandi aziende e far andare avanti la tecnologia. Questa persona è morta, di chi è colpa? E qua inizia, il mio libro del 2003 si chiama Per colpa di chi? E questo tema mi è rimasto sempre in mente. Come si attribuisce la responsabilità in un caso del genere? C'è il lato giuridico banale, guardiamo alla legge, secondo la legge, di nuovo, la macchina poteva essere lì, era autorizzata, l'operatrice c'era a bordo, l'operatrice avrebbe dovuto fare attenzione, non ha fatto attenzione, stava guardando il telefonino, colpa dell'operatrice. Caso chiuso, dal punto di vista giuridico. Ma siamo contenti di questa conclusione? Ci soddisfa? È giusto? Va bene così? Quindi? A me non sembra. Allora, qua ho usato un po' delle cose che ho studiato per tanti anni sui tipi di responsabilità. Quando parliamo di responsabilità è sempre molto complicato. Scusate, mi è scappata la slide in inglese anche qui. La domanda per colpa di chi è responsabile è una domanda mal posta. Bisogna sempre capire cosa vogliamo dire. Vogliamo dire chi deve pagare giuridicamente? Vogliamo dire con chi ce la dobbiamo prendere moralmente, con cui dobbiamo arrabbiarci, o dobbiamo dire da chi vogliamo una spiegazione privatamente, da chi vogliamo una spiegazione pubblica, o, cosa ancora più importante, che è il quarto livello, quello che chiamo responsabilità attiva, chi vogliamo che adesso quel che è successo, ma chi vogliamo che da qui in avanti cambi le cose? Questa è la responsabilità più importante, la responsabilità verso il futuro, non solo di chi è colpa, chi paga, è importantissimo, chi deve spiegare, ma adesso chi deve fare cosa? Per evitare che queste robe succedano sul serio. Di nuovo, scusate. E ogni tanto metto lì dei paper, solo perché ho questo complesso che la filosofia non venga presa sul serio. Allora faccio vedere che ci sono delle pubblicazioni, dei libri dietro, che non sto solo dicendo delle cose che mi sono venute in mente stamattina, ma che le abbiamo studiate per tanti anni, eccetera. E allora qui, dal punto di vista filosofico, c'è la questione della responsabilità, ma c'è anche la questione del controllo. Perché la responsabilità segue il controllo. Un principio morale, ma anche giuridico fondamentale, è che non si può essere, non è corretto attribuire una responsabilità a un agente se quell'agente non aveva la possibilità di controllare quello che stava succedendo, tipicamente, no? Allora, però, qua il concetto di controllo è complicato perché ha un significato in filosofia, un significato nel diritto, un significato in ingegneria. Il significato ingegneristico, almeno dell'ingegneria meccanica, è basato su dei sistemi tecnologici di un certo tipo, quelli del passato, i sistemi meccanici, dove il controllo significa l'allineamento tra le intenzioni e il comportamento di un agente che compie dei movimenti, l'esempio del tizio con le leve meccaniche, e la macchina si allinea a quello che fa l'agente umano. Uno, uno, soggetto, macchina, c'è questo loop che si chiude, io faccio una cosa, la macchina ne fa un'altra, io so quello che fa la macchina risponde a quello che faccio io, e tutto questo va bene, la macchina è sotto controllo. Ora, questa roba qua, se tu la applichi al caso della Tesla, non funziona. Perché la macchina, da un punto di vista ingegneristico, era sotto controllo. Perché l'agente umano era lì. Se l'agente umano avesse pigiato il freno, la macchina sarebbe fermata. Quindi, tecnicamente, la macchina era sotto controllo. Il problema è che il tizio non ha pigiato il freno. E allora ci dobbiamo muovere a un livello di controllo psicologico, sociale, e la macchina forse non doveva essere lì. Perché chi doveva controllare, l'agenzia che doveva mettere la macchina sulla strada, non avrebbe dovuto mettere quella macchina sulla strada. Primo, e l'operatrice non era stata abbastanza, non aveva ricevuto abbastanza training, evidentemente. E quindi la macchina era sotto controllo perché il sistema sociale, politico, non era ben programmato, progettato, per usare una metafora ingegneristica. Allora, con dei colleghi abbiamo immaginato questa idea che parlare di controllo sia riduttivo, dobbiamo aggiungere un aggettivo, vogliamo dire in inglese meaningful human control, quindi controllo umano significativo, perché ci sono una serie di controlli che non sono significativi. Tu pensi di controllare il tuo telefonino, perché risponde bene quando funziona. Se schiacci un tasto fa quella cosa, se vai su un sito vai su quel sito, se posti una cosa su social la posta, il telefono è sotto il tuo controllo, da un punto di vista superficiale, ma è un controllo significativo, è il tipo di controllo che tu vuoi sulla tecnologia. Forse no, perché poi alla fine sei tu che fa quello che vuole la tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi qual è il controllo umano significativo? E i sistemi sono complessi, quindi la metafora dell'uomo che muove la leva non si applica, perché non è così, è un sistema complesso. Allora, chi controlla quel cavallo? Questa è la domanda. E lì ti accorgi che è una domanda difficile, perché la risposta superficiale è quello che ci sta sopra. Ma davvero? Dipende. Chi l'ha allenato il cavallo? Quanto hai imparato tu a guidarlo? E i cavalli accanto? Quanto si distrae un cavallo? E se c'è il pubblico che grida? E chi ha organizzato la fiera, il palio, e ha fatto il percorso? Chi sta controllando quel cavallo? significativamente? È una domanda filosoficamente e moralmente carica che richiede che cambiamo il nostro concetto di controllo. Allora, per farla breve, abbiamo cercato di un nuovo concetto di controllo dove il controllo non è l'allineamento della macchina ai comportamenti di un agente umano, ma è l'allineamento di un sistema complesso alle ragioni, i principi, i valori di diversi agenti, che lascia la domanda aperta poi quali principi, quali valori, quali agenti, ma è una cornice per impostare il problema diversamente. E la seconda condizione è un sistema, è sotto controllo significativo, se ci sono anche dei sistemi per tracciare la responsabilità in quei quattro sensi di prima a diversi agenti. Okay? Potete fare delle domande dopo, adesso vado avanti perché voglio arrivare alla fine e darvi la possibilità di fare delle domande. Terza parte del libro, potere politico e intelligenza artificiale. Avete visto questo documentario su Netflix? Vedetelo, carino, me l'ha consigliato mia sorella. Il social dilemma è carino, non dico bello ma carino, che è un grado in meno nel mio linguaggio torinese. È carino perché ti fa vedere tutto quello che quelli che si occupano di queste cose sanno, ma che non tutti sanno, cioè quanta scienza c'è dietro la dipendenza che tutti abbiamo dai social network. Questa dipendenza è programmata scientificamente, ci sono i migliori psicologi del mondo pagati fior di migliaia di dollari per renderci dipendenti da questa roba qua. Ok? Quindi è una battaglia che perdiamo, perché come un individuo dice ma io sono più furbo, se voglio smetto quando voglio, quelle cose lì. No, perché sei tu da solo contro la miglior scienza del mondo, ok? E questa cosa ti fa vedere questo, lo sbilanciamento di potere, e ti fa vedere come funziona, cosa attira, cosa rende i certi contenuti più desiderabili, che sono le cose che ti stimolano di più psicologicamente, non necessariamente le più interessanti, le più belle, le più furbe, eccetera. Sono criteri puramente di attrattività. Lo sappiamo, però questa cosa qua te lo fa vedere bene. E fa vedere un'altra cosa che è stata spiegata meglio in tanti libri, questi sono solo alcuni libri, peraltro questi sono divulgativi, quindi si possono leggere abbastanza, e cioè che è la faccenda dei dati personali online, ma ormai lo sappiamo, voi siete tutte persone, siete venuti a ascoltare Bionale Tecnologia, lo sapete, ma lo dico tanto solo per sicurezza. Non è solo una questione di privacy, non mi va che Elon Musk sappia su che siti sono, non mi va che Steve Jobs sappia su che siti sono andato, ma non è questo ovviamente. È come dire, il problema dell'ambiente è che ho buttato un sacchetto di plastica lì, oh che peccato che c'è un sacchetto di plastica lì. Non è il singolo comportamento individuale il problema, è l'effetto aggregato. Quindi così come il problema non è il singolo sacchetto di plastica, la singola sigaretta che butto, ma il fatto che il pianeta, sull'aspetto cumulativo dei nostri comportamenti, va a spasso, qua è lo stesso, non è il problema che tu hai fatto sapere a un altro cosa stai facendo online, che anche chi se ne frega, non siamo così importanti, chi se ne frega. Il problema è che facendo tutti così, queste compagnie sanno tutto di tutti, acquisiscono un potere politico enorme, come si è visto in tanti scandali, eccetera, eccetera. Diventano le persone più ricche del mondo, possono influenzare il mondo, fare tutto quello che vogliono. La sto banalizzando un po' perché il tempo stringe. Tutta questa cosa è stata spiegata molto bene in una serie, se volete approfondire, in una serie di studi di scienza sociale più che di filosofia, ispirati da uno storico, soprattutto Michel Foucault, che si chiamano, non per nulla, gli studi sulla sorveglianza, dovrebbe suggerirvi un po' qual è la visione di questi studi, e cioè che tutte queste tecnologie alla fine della fiera sono tecnologie che generano l'effetto panoptico, cioè l'effetto in cui c'è un punto centrale dove tutti i dati e tutte le informazioni si aggregano, il punto centrale sa tutto di quelli che ci sono intorno, ma quelli che sono intorno non sanno niente di quello che c'è nel punto centrale, c'è una asimmetria di conoscenze e di potere enorme. Ora, questi studi qua sono molto molto interessanti, Foucault, Deleuze e tutta una serie di scienziati sociali, Shoshana Zuboff, il capitalismo e la sorveglianza, penso che molti di voi li conoscano. Ora, io inizio a parlare con i miei colleghi di Delft, noi a Delft abbiamo un approccio un po' diverso, cioè vogliamo dire, benissimo, tutto giusto, anch'io ne ho parlato adesso, ma cosa dobbiamo fare? Quali sono i principi di progettazione? Se potessimo qui e ora, noi, in questa stanza, progettare dei sistemi secondo principi diversi, in particolare secondo principi democratici, non secondo questi principi così autocratici, quasi dittatoriali, che danno tutto il potere al centro e nessuno al potere, come li faremmo? È una sfida filosoficamente, secondo me, molto divertente. Ho dei colleghi a industrial design, progettazione industriale, vabbè, industrial design, che fanno queste cose che sono di speculative design. Immaginiamo, progettiamo buttiamoci 50 anni avanti, se potessimo ripartire oggi e progettare queste cose, come le faremmo? Per me filosoficamente la cosa interessante è che è una domanda difficilissima, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista concettuale, perché non siamo d'accordo su che cos'è la democrazia. Ci sono 100 e 1001 definizioni di democrazia, quindi anche se fossimo d'accordo e avessimo la possibilità tecnica di progettare sistemi tecnologici democratici, ci rimarrebbe il problema concettuale di che cosa vuol dire questa cosa qua. Allora, velocemente, in quest'ultima parte, 4 concetti di democrazia e quali sarebbero le implicazioni per la progettazione dell'intelligenza artificiale secondo la democrazia. Questa è una foto presa nella mia città, L'Aia, qualche anno prima che io arrivassi. È un quadro del 600 sul un consiglio comunale dell'Aia. Un concetto fondamentale della democrazia è la deliberazione razionale. Ci sediamo a un tavolo, portiamo le nostre ragioni e alla fine cerchiamo di trovare, se non un consenso, un compromesso. No, questa è un'idea abbastanza... La democrazia come deliberazione pubblica, come deliberazione razionale, che secondo me è un aspetto molto importante della democrazia. Allora, se ci fermiamo a questa definizione di democrazia, questo era il sogno di Internet. Internet renderà possibile l'accesso all'informazione da parte di tutti, la partecipazione diretta di tutti, e sarà tutto bellissimo, si realizzerà la democrazia. Poi non è successo, perché? Perché la partecipazione online non era una partecipazione democratica, di nuovo, una partecipazione molto... predeterminata dalle strutture di interazione come erano state progettate, come dicevamo prima, che non favorisce sempre, o direi forse raramente, il dibattito razionale, che non favorisce lo scambio di argomenti, ma favorisce piuttosto insomma, un tipo di ragionamento che di solito non corrisponde al modello della deliberazione razionale. Però potrebbe essere già una cosa interessante, immaginare un social network in cui gli algoritmi non sono ottimizzati per far emergere le cose più scandalistiche che ti attirano di più, ma per far emergere argomenti più interessanti, moderare, come si dice, moderiamo una discussione, far emergere posizioni diverse, questo sarebbe già una cosa interessante da fare, ci sono un sacco di prototipi in giro di questa cosa qua. Però la democrazia non è solo questo, questo è un modello molto intellettualistico, anche molto occidentale, l'idea che valgano solo gli argomenti che tu riesci a portare a un tavolo razionalmente, linguisticamente, che è una cosa che la minoranza della popolazione ha voglia, interesse, capacità, volontà di fare. Alcune persone pensano anche che non sia giusto, che sia giusto fare quello che è giusto, punto, secondo la mia religione, i miei principi. E anche queste persone hanno il diritto di avere accesso alla democrazia, anche se non vogliono sedersi a un tavolo secondo queste regole. Quindi c'è altri modelli di democrazia. Un modello molto importante di democrazia è quello basato sui poteri e contropoteri. Questo è un bel libro su una giornalista maltese uccisa perché faceva indagini sul potere economico, politico, la corruzione a Malta. I paradisi fiscali, eccetera, eccetera. Allora, l'idea è che la democrazia funziona se, oltre alla deliberazione e alla trasmissione del potere al governo, poi ci sono delle forme di controllo e di opposizione costante al governo, i giornali, i sindacati, al governo e gli altri poteri, i giornali, i sindacati, eccetera, eccetera. Allora, qui di nuovo sarebbe interessante capire cosa vuol dire questo per la progettazione dell'intelligenza artificiale. Possiamo progettare sistemi che ci aiutano a rinforzare questo tipo di contropotere anziché i poteri. Questo era un altro sogno di Internet. Le rivoluzioni avverranno su Twitter, la rivoluzione araba su Twitter. Peccato che poi ci eravamo dimenticati che di solito Internet è controllato nei paesi non democratici dai governi, nei paesi cosiddetti democratici dalle grandi aziende, quindi di nuovo il potere su Internet. Però questo era un altro sogno, Internet come forma di contropotere. È successo? No. Speriamo può succedere? Forse. Però dobbiamo pensarci e riprogettare diversamente. La terza e la quarta sono quelle un po' più visionarie che a me piacciono di più. Non necessariamente le condivido, ma le trovo affascinanti. Dicevo prima, la partecipazione politica spesso non avviene secondo il modello deliberativo, ci sediamo a un tavolo e parliamo, perché per mille motivi non è possibile sempre farlo, eccetera, eccetera. Ci sono forme di partecipazione politica che sono chiaramente politiche, anche se non sono deliberative. Questo è un bellissimo graffiti di Banksy sul muro in Palestina. E, l'arte è una. Quante idee politiche sono emerse da contesti che non erano politici o non lo erano esplicitamente? L'arte è uno. Quanta politica c'è in una manifestazione politica che fa cose fisicamente, che occupa dei posti fisici, degli scioperi e non necessariamente è in grado di articolare un messaggio politico che può essere immediatamente tradotto in una opinione di una persona che siede intorno a un tavolo. Ma queste cose in qualche modo devono essere catturate in una democrazia sana e trasformate in carburante per lo sviluppo del dibattito democratico. Può la tecnologia aiutarci a incorporare a catturare in qualche modo queste istanze che vengono dalla società in forme non linguistiche. Questa sarebbe una sfida tecnologica interessante. Può la tecnologia aiutare a tradurci il senso di certi comportamenti in un qualcosa di politicamente rilevante che può essere usato nel dibattito politico? Pensate, se potessimo tradurre tutte le istanze cosiddette populistiche, alla base delle quali spesso ci sono un grano di verità, ma che poi vengono espresse in termini che diventano non accettabili. Può la tecnologia? Forse no, è un'idea. L'ultima, che è ancora più radicale e interessante, secondo me, questo è un libro molto bello di Amitav Ghosh sul cambiamento climatico. Non ho detto nulla sul clima perché non sono un esperto, ma facciamo che dico qualcosa anch'io, visto che bisogna sempre parlarne. E lo dico sul serio, non sto scherzando, sembra ironico. Dobbiamo sempre trovare il modo di parlare di questa cosa qua, perché è importante. Allora, questo libro di Ghosh è molto bello, si chiama The Great Derangement, e Ghosh è uno scrittore, è un romanziere, e dice, di nuovo, uno dei problemi per cui non riusciamo a fare nulla per il clima, al di là degli ostacoli politici, eccetera, è un problema intellettuale, non abbiamo le categorie. In Occidente non sappiamo più pensare alle catastrofi, non sappiamo più pensare all'idea che il mondo possa finire, all'idea che le forze della natura ci possano sopraffare, perché abbiamo questa idea che tutto è sotto controllo, che va tutto bene, che abbiamo progettato tutto, che sì, magari ci sarà qualche, ma grosso modo poi l'aggiustiamo, c'è un problema, c'è una soluzione. Ecco, Ghosh dice, in altre culture sono più pronti al cambiamento climatico perché hanno ancora una visione religiosa, naturistica, dove la natura, i fiumi hanno vita, i fiumi bisogna rispettarli, la natura bisogna rispettarla come un qualcosa che ha una forza indipendentemente da noi. In certi paesi dell'America Latina danno i diritti ai fiumi, agli elementi naturali. Allora, di nuovo, c'è un modo per catturare nel nostro dibattito democratico le istanze di agenti che non sono umani, le forze della natura, gli animali, perché sono agenti importanti nella democrazia, ce ne siamo accorti adesso. Il problema col cambiamento climatico è che non abbiamo considerato gli interessi e i diritti di queste forze. C'è un modo di catturarli nel dibattito politico. Può la tecnologia aiutarci? Questa sarebbe una tecnologia che davvero ci aiuterebbe. Grazie, mi fermo qui e prendo le domande.
Grazie mille per la ricca e interessante lezione. Allora, volevo appunto vedere se c'era qualcuno o qualcuna che voleva fare delle domande, eventualmente dei commenti. Eccone. C'è già? Ah, grazie.
Buongiorno, grazie innanzitutto per questa lezione. Vorrei fare un po' la parte dell'avvocato del diavolo, non per criticare, ma magari per rafforzare un po' le parti che mi sembrano un po' più deboli. E, supponendo di essere completamente d'accordo con la sua visione, mi chiedo, ok, e ora? Nel senso, quale potere abbiamo in quanto minoranza che accoglie questa visione, che è una visione magari che pensa meno alla comodità e più a altri valori, la comodità dell'utilizzo di queste nuove tecnologie? Mi sembra quasi che la sensibilizzazione che si può avere su queste nuove intelligenze artificiali o comunque nuove tecnologie sia sempre più lenta dello sviluppo tecnologico in sé, quindi è sempre un inseguire qualcosa che è davanti a noi.
È verissimo, per come funziona la tecnologia oggi. Questo è vero perché la tecnologia è staccata dalla società e gli ingegneri e lo sviluppo e le aziende sono autorizzate, incentivate ad agire indipendentemente da queste cose e quindi sono più veloci. Però per rispondere alla tua domanda generale, siamo una minoranza, tutte le maggioranze sono state un tempo una minoranza. E quindi è ovvio che in questo momento questa roba è minoritaria. Assolutamente. È ovvio che in questo momento questa cosa è perdente. È ovvio che in questo momento investire su questa cosa è investire su una cosa che sta dal lato sbagliato, dal lato del torto, dal lato di quelli che stanno fuori dalla storia. Però è stato sempre così nel corso dell'umanità. Gli ambientalisti, 40 anni fa, 50 anni fa, erano dei poveri deficienti. Guardati, erano trattati come dei poveri deficienti, o no? E oggi sono tutti che avevano ragione. Allora, io vorrei che tra 40 anni, 50 anni ci dicessero: quelli là avevano ragione e il sistema si sta muovendo e così. Magari no, domanda carica, come cambiamo? Ci sono, non siamo, ovviamente come individui non cambiamo niente, cioè possiamo sforzarci e tutto, ma io e te da soli non facciamo niente. Ma se il Politecnico di Torino e tutte le università del mondo oggi iniziano a prendere sul serio che l'educazione tecnica non è solo tecnica, ma è politica e sociale, e tutti gli ingegneri della prossima generazione hanno una testa diversa, è già un cambiamento. Se tutti gli stati smettono di dipendere dalle grandi aziende multinazionali in tutti i modi e cercano di iniziare gradualmente a promuovere, perché gli stati sono potenti, io e te siamo dei poveri impotenti, ma politicamente, ma l'Unione Europea nell'insieme ha un po' di potere. Le grandi organizzazioni, è chiaro che se tu fai il gioco, l'individuo contro le grandi multinazionali, la grande cultura tecnologica del momento, perdi, ma se tu fai la grande cultura tecnologica contro altri grandi aggregati collettivi, qualcosa può giocarti, poi magari perdi lo stesso, però io inizierei da lì, gli spazi che già ci sono per allargare questa prospettiva. Ah, e poi sulla comodità, scusa, no, voglio mettere in chiaro che se noi ragioniamo come etica contro comodità, perdiamo. Deve essere etica e comodità. Non è che se io voglio essere etico devo avere un prodotto più scarso, perché è chiaro che in quel caso perdi sempre. Quello che ci ho preso, l'innovazione responsabile è ottenere gli stessi risultati in termini di performance con in più delle altre cose. È difficile? È più difficile? Sì. Siete gli ingegneri più fighi del mondo? Volete fare le cose più fighe del mondo? Aggiungiamoci anche questo. Un tempo la sicurezza, la sostenibilità ambientale non erano dei parametri importanti. Oggi lo sono e sono sempre più incorporati. Più parametri aggiungiamo, più la progettazione è complessa. È una sfida. Ci piacciono le sfide nel linguaggio, no, del business, della tecnologia. Questa è una sfida, secondo me. Poi è difficile, non dico di no.
Innanzitutto grazie mille per la presentazione.
Grazie a te di essere venuto.
È stato molto interessante.
Forte e chiaro, no, vai col microfono.
Volevo chiederle, durante la presentazione ha menzionato in più momenti questo aspetto del capitalismo che in qualche modo va contro la nostra società come individui. Secondo lei questa transizione che è necessaria da una tecnologia che favorisce le grandi compagnie a una tecnologia che favorisce gli individui e la società come insieme può avvenire in questo sistema?
Sì, però non in questo come è fatto adesso. Cioè io non sono di quelli che pensa dobbiamo rovesciare completamente il sistema capitalistico, eccetera. Però perfino nel capitalismo e nel mercato ci sono delle regole che sono violate da questo tipo di capitalismo. I monopoli nel mercato non dovrebbero esserci, questi sono monopoli. Primo. Quindi proprio anche solo basandoci sulle regole del mercato capitalistico, queste robe sono fuori dalle regole. Secondo, nell'etica degli affari, anche quelli che accettano il capitalismo distinguono tra il profitto legittimo, che deve esserci in un sistema di mercato perché altrimenti non si investirebbe, dal profitto illimitato. Queste aziende puntano al profitto illimitato. Allora, già queste due piccole differenze farebbero una differenza enorme, sempre stando dentro il sistema di mercato, senza voler eliminare il mercato, nazionalizzare tutto, che non è quello che io penso si debba fare. Va bene le imprese private, va bene un sistema di mercato, va bene un sistema dove ci siano dei margini di profitto, ma non con dei monopoli, più distribuito e con dei margini di profitto legittimi, ma non illimitati. Già questo farebbe una differenza enorme, secondo me, anche sull'ambiente, tra l'altro, perché questa idea del profitto illimitato genera l'idea che ci siano delle risorse illimitate, che non è vera, ovviamente. Ma grazie alla domanda, ottimo punto.
Allora, ha parlato riguardo al... Devo formularla prima, forse. Allora, se non rischiamo che questa decisione decidere già le problematiche che si ha durante uno sviluppo della tecnologia, farla prima e non chiedersi dopo come avrei dovuto farla e quali sono. Se non rischia di diventare autolimitante, quindi non rischia magari di non poter esplorare un qualcosa solo perché dico no, quello non,
sì, sì.
Non è sicuro.
No, è un'ottima osservazione. No, ovviamente, però un conto è esplorare, un conto è produrre, no? Su vasta scala. Cioè l'esempio dei veicoli a guida autonoma, io non è che sia contro i veicoli a guida autonoma, anche perché io sono grato che, ripeto, ci ho costruito una mezza carriera, per cui. Però è il modo, di nuovo, va benissimo esplorare l'idea della transizione a una guida assistita o addirittura autonoma. Ma di nuovo, pensa al processi che sono più antiche, appunto, negli studi farmaceutici, eccetera. Non è che uno dice, beh no, non devi sperimentare le medicine perché sono pericolose. Certo che le devi sperimentare, ma in modo responsabile, no? Quindi sono d'accordo. Poi c'è un grosso problema, che è quello del se tu chiudi troppe strade all'inizio, che è un po' il senso della tua domanda, se chiudi troppe strade all'inizio poi ti precludi delle cose. E dal seminare 100 semi viene fuori l'idea giusta. Sono d'accordissimo. Però ripeto, tutto questo deve avvenire in un contesto dove hai delle forme di dibattito, di controllo, di potere, di contropotere, di bilanciamento, di limitazione delle sperimentazioni, eccetera, eccetera. Solo questo, ma ovviamente non voglio per nulla limitare la creatività degli ingegneri, degli scienziati, dei progettatori, assolutamente. La voglio ampliare. Cioè l'idea dell'ingegneria responsabile è che ti dà nuove sfide, quello che dicevo prima. Oggi tu no, immagina l'esempio classico questo qua. Immagina una legge, come sta facendo in molti paesi, che vieta la vendita di auto a combustibili fossili tradizionali, auto a benzina. Dal 2025, mi sembra, in Olanda, per esempio, solo auto elettriche si possono vendere. Allora, questo ovviamente da un lato è un'enorme limitazione, perché ti dice non puoi più fare quella cosa lì, ma al tempo stesso, per un limite che metti, questo vuol dire che costringi tutti a immaginare nuove forme di alimentazione dei veicoli e ad aprire un milione di altri fronti di ricerca e di investimento. Quindi per ogni limitazione tu puoi vedere sempre il limite come un ostacolo o come una porta che ti chiude una strada e ti costringe a esplorarne altre mille.
Grazie.
Grazie per la domanda.
Allora, c'è una domanda lì?
Ma quanta gente, ragazzi, ma è sabato mattina, ma ti rendi conto? Sabato mattina la gente viene a ascoltare queste cose. Ma io sono ammirato, questa città mi colpisce.
Salve. Prego.
A me ha interessato molto la parte sulla democrazia, perché è un concetto effettivamente molto difficile. E forse ho due domande. In primis sulla partecipazione non deliberativa. Quando noi abbiamo delle manifestazioni di tante persone, io credo che ci dobbiamo domandare anche se se le persone che partecipano a quella manifestazione sanno per cosa stanno manifestando, e credo sia il potere che deve capire cosa piace a quelle persone. E forse la seconda mia domanda è: noi utilizziamo i social e pensiamo che siano sbagliati perché noi siamo, come dire, siamo consumatori ignari, ma la verità è che a noi piace così. Cioè, Instagram io lo uso quando mi annoio e ho bisogno di qualcosa da fare.
Sì, sì. No, ma di nuovo, parto dalla seconda. Ma di nuovo, ma certo, ma non è che vada male divertirsi o vada male cazzeggiare sui social, scusate l'inglesismo, ma il problema è che non deve essere solo quello. Cioè, di nuovo, è la gamma dei principi e dei valori. Cioè, un sistema ottimizzato solo sullo stimolare il divertimento superficiale è sbagliato, ma non perché sia sbagliato e diventa superficiale, perché la nostra vita non è così, grazie a Dio, e ci piace divertirci, come dici tu, mi piace nel tempo libero fare sta roba, ma poi mi piacciono anche un sacco di altre cose. Allora, un sistema che incentiva, incoraggia, supporta, promuove solo quell'aspetto, secondo me è un sistema povero. Poi ci deve essere anche quell'aspetto. Di nuovo, non sono un moralista bigotto che dice non van bene i social, però come sono progettati, cosa vogliamo fare con questi social? Sulle proteste, sì, sono d'accordo, cioè il punto è questo qua. Molte persone protestano senza sapere, senza essere in grado razionalmente di articolare esattamente qual è il punto della protesta. Però non è che protestano a caso, magari qualcuno sì. Protestano perché c'è qualcosa che non va nella loro vita o ritengono che ci sia qualcosa che non va. Allora la domanda è questa qua. Abbiamo un modo per tradurre questi aspetti in un qualcosa che sia utilizzabile politicamente, anziché dire semplicemente vabbè, sta gente non sa cosa vuole, sono stupidi, basta, non li ascoltiamo neanche, no? Essendo io il primo che si innervosisce per certi tipi di proteste, per i populismi, non è che sia una cosa che mi piace, però capisco che per certi tipi di persone è l'unico modo che hanno e conoscono di fare partecipazione politica, e dobbiamo secondo me prenderlo sul serio. E allora la tecnologia ci può aiutare o no? Non lo so, forse no, però se volessimo pensare alla democrazia, secondo me questo è un aspetto interessante di come incanalare questo tipo di partecipazione e renderla utile e non solo dannosa. Ma grazie per la domanda.
Altre domande? Prego. C'è una domanda là? Di lì? Ah, ce ne sono due. Va bene se cogliamo prima...
Sarò veloce. Ricollegandomi alla prima domanda che ha fatto, ovvero qual è il momento in cui va presa questa decisione, volevo chiederle quanto è importante sbrigarsi adesso, quanto è importante cambiare il sistema adesso, tra virgolette, perché al momento col machine learning io vedo che già la direzione è improntata a una tecnologia che si disegna da sola, uh-huh. E stiamo andando, i maestri del sapere stanno sempre più diventando i computer, vedo gli scacchi in cui i maestri sono assolutamente i computer. Quanto è importante adesso, in questo sì. momento, disegnare una tecnologia nuova?
Molto, vuoi un numero da 1 a 10? 10? No, tanto.
Anche parlato del educare la prossima classe ingegneri. C'è tempo per questa prossima classe di ingegneri?
No, non c'è tempo. Cioè, era un esempio per dire una cosa concreta che si può fare. Però ce ne sono altre. Cioè, la regolamentazione politica è importante. La progettazione oggi è importante. E io vedo, per esempio, anche a Delft, nella mia università, parlo spesso con ingegneri, eccetera, ci sono un sacco di ingegneri che la pensano come me. Non immaginiamoci che filosofi contro ingegneri, cioè dentro la comunità ingegneristica c'è un dibattito, dentro la comunità, pure quelli che fanno machine learning ti dicono sì ma guarda che c'ha dei limiti, non va usato così, io lo sto spingendo, quindi come dire, non immaginiamoci che tutto sia monolitico e tutta la tecnologia e tutti gli ingegneri la pensano in quel, ma non è così, cioè... Però non ci sono gli spazi anche dentro la comunità ingegneristica, forse per, di nuovo, per trasformare queste sensazioni, intenzioni che ci sono in un dibattito serio, in che direzione deve andare l'ingegneria, il machine learning, l'AI, eccetera. Quindi sì, bisogna iniziare adesso, iniziare su mille fronti, l'educazione degli ingegneri, ma anche i dibattiti tra ingegneri. Io sono invitato sempre più spesso a fare dibattiti, a moderare o a aiutare gli ingegneri a fare questi dibattiti, perché loro hanno questa sensazione che sia importante, però non ho uno spazio per discutere di questa cosa. Nelle aziende, c'è spazio nelle aziende per discutere di questa cosa? Forse sì, forse no, è un mondo che non conosco bene, ma bisogna sistematizzarlo, creare degli spazi per discutere, non dare per scontato. Quindi sì, è importantissimo. Grazie.
Allora, prenderei quest'ultima domanda, poi per ragioni di tempo dobbiamo chiudere. Perché
io comunque mi fermo 5-10 minuti dopo, quindi se ci sono altre domande. Non ho sentito i ragazzi del Dazeglio, ma...
Allora, molto rapidamente, probabilmente già implicita nella domanda che ha fatto la persona prima, è interessantissimo questo, ovviamente, questo discorso intorno alla problematicità della nozione di controllo, intorno al fatto che le grandi questioni che riguardano la tecnologia devono implicare il mettere uno stesso tavolo politici, giuristi, filosofi, ingegneri, ci deve essere chiaramente un approccio che in qualche modo sia interdisciplinare. Ci sono dei settori in cui operativamente e concretamente la politica, a suo parere, stia mostrando autenticamente una maturità in questo senso, magari anche piccoli settori pilota, sperimentali, in cui si cominci a pensare in una maniera diversa. Mi viene in mente anche l'altro aspetto assolutamente inquietante connesso con i sistemi intelligenti applicati all'universo militare, per esempio, no? Allora mi chiedo, ci sono, mi rendo conto che qui siamo, non voglio dire in un ambito utopico, ma comunque nell'ambito di tutta una dimensione che va pensata e costruita, ma dei piccoli settori, dei laboratori in cui emerga questo aspetto virtuoso di questa collaborazione. Grazie.
Grazie a lei. Quando parla di politica poi bisogna distinguere politica nazionale e politica internazionale, però io per esempio nel mio piccolo sono stato coinvolto, come diceva Vera all'inizio, in delle iniziative. Poi la domanda è quanto queste iniziative abbiano peso. Però per esempio Commissione Europea ha fatto questo gruppo di studio sull'etica dei veicoli a guida autonoma a cui ho partecipato, abbiamo pubblicato questo report e lì c'era questa cosa interdisciplinare, gli ingegneri, i policy makers, i filosofi, eccetera. Però anche lì poi ti domandi, ok, è stato scritto un report, questo report avrà un peso, verrà usato sul tavolo di chi finirà, eccetera, eccetera. Il militare è anche una cosa di cui io mi sto occupando. E anche lì in Olanda il ministro degli affari esteri olandese dice che l'Olanda vuole essere all'avanguardia della responsible AI nel militare. Anche lì sono politici, ci crede davvero o è una manovra per farsi bello alle Nazioni Unite, portare l'Olanda al tavolo delle Nazioni Unite? Però in tutto questo ha messo anche dei soldi e noi abbiamo dei progetti e collaboriamo con il Ministero della Difesa, Esteri E ci sono, ecco, di nuovo, posso dire di nuovo che scopro che devo rivedere i miei pregiudizi. Ci sono dei ricercatori, degli ingegneri, del personale militare che è seriamente preoccupato per queste cose e che è seriamente interessato, a fare queste discussioni. Quindi posso dire che sì, piccole cose qua e là ci sono, anche per rispondere alla prima domanda, sono cose piccole, sono minoritarie. La grande domanda è: si espanderanno o verranno inghiottite, spariranno, travolte da altre forze? Non lo so. Però ci sono.
Va bene, allora purtroppo dobbiamo chiudere perché poi ci sono altri eventi di Biennale, quindi magari appunto le persone vorranno seguire anche gli altri eventi. E ringraziamo di nuovo il professor Santone e Filippo Santoni Desio, a tutti voi per aver partecipato e per aver contribuito alla discussione. Buona Biennale e a presto.